come
il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera, e anche questa sera il suggeritore Night Live è in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare con tanti ospiti che fra un attimo sentirete fare cose diverse come sempre nella nostra trasmissione. Un saluto da Ira Rubini, un saluto da Zacca che nonostante un weekend movimentato mi raccontava è qui con noi, è una colonna, guarda, sta facendo un gesto come per dire non ti posso dire niente, che lo dici subito in onda. No, vabbè, ma non è che hai fatto delle cose gravi, mi hai detto che hai suonato, fa così così? Vabbè, insomma, hai suonato, hai fatto insomma così, va bene. E un giorno l'ho invitato tante volte a suonare a Suggeritore Night Live, rifiuta di farlo, forse perché deve fare anche la tecnica, in quel caso sarebbe complicato. Va bene, allora, qui sul palco ci sono, ripeto, diversi spettacoli che sono in procinto di debuttare, c'è addirittura un libro questa sera, però chi lo ha scritto è un artista di teatro prima di tutto, ma in questo caso no, in questo caso insomma ci racconterà di questo suo nuovo libro, c'è una giovane compagnia, c'è un interprete che gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscono benissimo, così come conoscono, credo, ormai un po' meglio anche la figura e il lavoro di una grande poetessa che lei porta in scena, ma non vi dico niente di più di tutto questo, perché sapete che scopriamo gli ospiti mano a mano. Mi volto, sulla destra del palco c'è come sempre qualcuno che suona, ma non solo, perché oggi accadranno altre cose, c'è Paolo Agrati, un applauso. Un professionista della poesia, lo so che è orrendo definirti così, però dato che hai anche fondato insomma una realtà che si occupa di Poetry Slam, penso di poterlo dire, insomma in qualche modo sei un professionista della poesia, non solo la tua ma anche quella degli altri, hai vinto tanti insomma confronti, perché il Poetry Slam ormai è diffusissimo, è una cosa trasversale insomma all'Europa sicuramente, ma poi ovviamente in America, ovviamente in tanti altri posti, per cui si gira anche il mondo facendo Poetry Slam, giusto Paolo? Avvicinati al microfono.
Si gira anche con piacere insomma.
È quello che mi raccontano tutti, infatti, cioè, ma al di là di questo hai pubblicato lavori, hai insomma sei un poeta, fai anche spoken word che è un'altra cosa, insomma la chiamiamo come in inglese, perché questa è la definizione che si dà anche in italiano, di un lavoro che insomma associa la musica alla parola, per l'appunto, e sarà proprio questo che sentiremo questa sera insieme a Luca Butturini, che credo sia già stato a Radio Popolare sì, più di una volta. Vieni un po' più vicino anche tu al microfono,
volte,
lo so
sì,
che poi altre volte, infatti.
Poche volte, però poche. Mi avete invitato poco.
Va bene, allora intanto adesso, questa è una in più e adesso poi troveremo altri modi e altri sistemi, ma voi rappresentate un ensemble un pochino più grande
sì,
che è stato appositamente insomma formato per la proposta di cui ci date qualche
sì,
ci regalate qualche estratto questa sera, e che si chiama Cuban,
no, si chiama, allora, l'orchestra che assieme a me si chiama Chinese Cuban Jazz, ecco, Extravaganza.
Esatto, Chinese Cuban Jazz Extravaganza. Mi ricordavo Jazz Extravaganza, ma non sapevo, sì, non mi ricordo mai l'ordine fra Cuban e Chinese.
Nome volutamente altisonante, perché i ragazzi così volevano.
Però son tre,
sono
di
tre,
solito,
sì, sì,
sono tre. Uno è Luca Butturini,
sì,
cioè non è che lui
no,
c'è solo
allora,
questa
sera.
Sera
è rappresentata. Poi c'è,
naturalmente,
poi c'è Diego Potron alle percussioni e poi c'è Alberto Pirovano al contrabbasso.
Benissimo. Allora, intanto vi chiediamo subito dove possiamo vedervi a parte ascoltarvi questa sera.
Allora, noi cosa abbiamo in futuro?
Non importa, allora poi ci pensa.
No, abbiamo delle cose, saremo okay, alla Shigera, saremo al Tamburin, per stare qui in zona, insomma. Poi saremo a un festival a Trento, a breve, saremo a Torino, all'Off Topic.
Ah bene, no, allora la mia ironia era fuori luogo. No, invece, dove troviamo però tutti questi dettagli? C'è un posto dove possiamo seguirvi,
sì,
o seguirti?
C'è una pagina sul mio sito che si chiama proprio Talking Tom Waits, e lì ci sono, c'è qualche video, la descrizione del progetto,
calendario, insomma, delle vostre date, benissimo. Allora, stavo per arrivare appunto al titolo che hai appena anticipato, giustamente, Talking Tom Waits, quindi l'ispirazione è lui, ma come?
Ma l'idea è questa: io ho ascoltato Tom Waits per anni senza assolutamente capire niente di quello che dicesse, ma neanche senza con la volontà, cioè non mi interessava sapere cosa dicesse, ero rapito dai suoni, dalla voce, da queste cose. E poi a un certo punto ho preso un testo e ho detto, ma cavolo, questo scrive delle cose incredibili. E quindi ho cominciato a tradurlo e ho messo insieme quello che già facevo, cioè palco e musica, poesia e musica, diciamo così, e abbiamo mantenuto le strutture dei pezzi, abbiamo lavorato sulla musica mantenendo qualche ritornello e così, e poi cercando di scoprire i testi di Tom Waits, quindi di rivelare queste storie qua, di renderle un po' più così, fruibili.
Ti dico solo una cosa, Paolo Grati, che più ti osserviamo, e secondo me anche ad altri è venuto in mente che, ahimè, per quanto tu abbia tradotto Tom Waits, tu sia un poeta, cioè, tu somigli a qualcun altro, lo sai? Tra la voce, l'aspetto, eccetera. Beh, Mario Biondi, esci da questo corpo.
Potrei tenerti ore a raccontarti aneddoti su me, Mario Biondi.
Nel senso che siete anche amici?
No.
Ah no, ti fermano negli aeroporti.
Ferma, sì.
Ti fermo tipo quando sei in viaggio.
Io gli dico di no, sono deluso.
Ma poi hai anche una voce parlando che vagamente ricorda, così, non so.
Una volta ho detto di no a una bambina, poverina, col suo cellulare con l'unicorno, ho dovuto dire no.
Ma perché non li fai i selfie come se fossi Mario Biondi? Così fai felici le persone.
È un inganno, no? Questa bambina andava a casa con un inganno, no?
Allora, per fortuna Luca Butturini è Luca Butturini, non risulta che abbia, somiglia però.
No, non
un pochino...
ditelo però, non possiamo dirlo in questa radio.
A chi somigli?
Ho dovuto tagliare i capelli proprio, mi sono caduti in realtà quando me l'hanno detto.
Maroni?
Non posso dirlo.
Maroni?
No.
No.
Dopo, magari Maroni, dopo, però, verso, fra un'oretta ve lo rivelo.
Ira, se lo guardi bene...
l'ha detto Elisabetta. Io avevo detto un leghista un po' più accettabile.
No, ma non è vero,
non c'è neanche
vero,
più.
Non li assomigli.
Grazie,
non
lo
li
apprezzo,
assomigli.
Non ci conosciamo, ma ti apprezzo.
Insomma. Però l'avevo, come dire, intuito.
Ma in realtà Chef Rubio. Cioè,
è vero, sì, anche un po' Chef Rubio. Però anche un po'. Vabbè, niente. Allora, basta. Vogliamo sentire. No, perché la trasmissione ha una durata e quindi non possiamo continuare. I lookalikes del Chinese Cuban. Jazz Experience, no, extravaganza, scusatemi, potevo farcela, alla fine della trasmissione lo dirò giusto. Cosa ascoltiamo?
Ma noi partiremo con un classico, una storia di Romeo, di Romeo, è una storia di un antieroe.
Va bene.
Sanguinando, ma nessuno se n'è accorto e se ne sta come sempre là sulla 18ª strada e fissando come un duro il cofano della sua auto si spegne una sigaretta nella mano e per tutti i ragazzi che se ne stanno alle pompe della carrozzeria di Romero e che fanno a chi sputa più lontano, beh, era solo una notte come tutte le altre, ma ora sono tutti accalcati alle luci degli stop di una Bel Air del 58 e stanno a sentire come Romeo ha ucciso uno sceriffo col coltello. E fanno su tutti un salto quando sentono le sirene degli sbirri, ma Romeo se la ride e dice: niente al mondo potrà salvare il culo a quel poliziotto, non vedrà un'altra estate perché ha ucciso mio fratello, l'ha lasciato come un cane sotto una macchina senza il suo coltello. E Romeo dice: ehi tu, dammi una sigaretta. E tutti cercano il pacchetto e Frankie gliene accende una, gli dà una pacca sulla spalla e poi tira una bottiglia contro il camion del latte e appena si rompe si strizza le palle. E tutti sanno che potrebbero essere proprio come Romeo se solo ne avessero il fegato. Ma Romeo is bleeding e nessuno se ne accorge. Canticchia la canzone della radio con una pallottola nel petto e si pettina all'indietro i capelli lucidi come parafango. E i ragazzi sono d'accordo, è chiaro, è tutto più fico adesso che Romeo è lì. ma Romeo is bleeding. Si abbalza e si appoggia alla portiera dell'auto e sente il sangue nelle scarpe. C'è qualcuno che sta piangendo nella cabina telefonica all'incrocio vicino al negozio. Romeo accende il motore e asciuga il sangue dalla portiera. E infila il semaforo sgommando con la radio a tutto volume. E lascia i ragazzi lì a tirarsi su i pantaloni cercando di atteggiarsi come Romeo, che sotto una luna tagliata come una falce, ora parlano in spagnolo del loro eroe. Mentre dà il biglietto al tizio del cinema e poi s'arrampica su per la galleria. Morirà senza frignare, come ogni eroe sogna di morire, un angelo con una pallottola nel petto e James Cagney dentro al film. Romeo is bleeding! Romeo is bleeding! Romeo is bleeding! Pues, ¡ay, pachuco! ¡Hago la lucha! ¡Dame esa pistola, hombre! ¡Hago la lucha, hombre! ¡Vamos a dormir, hombre! Amen. Amen.
Ma che bello! Talking Tom Waits, Chinese Cuban, jazz extravaganza, ce l'ho fatta. Paolo Agrati, Luca Butturini in rappresentanza di tutta la band. Allora, questo era il loro primo pezzo, non vediamo l'ora di sentire i prossimi. A questo punto però parliamo ancora di poesia e di altissima poesia, quella di Antonia Pozzi, L'infinita speranza di un ritorno. Uno spettacolo, insomma, che non ricordo quando ha debuttato, ma che per fortuna ritorna. Mi stai facendo
2012.
Ah, quindi sono più di 10 anni.
Sono 11.
Mamma mia, sembrava ieri.
Vero?
Ecco,
come passa il tempo.
Come passa quando ci si diverte, forse, con Antonia Pozzi. Era non è
per i 100 anni della nascita, al parente.
Ah, vedi. Ecco, Elisabetta Vergani, un applauso, insomma, sia da chi è con
Grazie.
Me sul palco, sia da chi no. Elisabetta Vergani che ad Antonia Pozzi ha dedicato non soltanto uno spettacolo, ma ha dedicato una ricerca, una passione, una serie di sopralluoghi che a suo tempo sono stati particolarmente rivelatori e importanti, ce li hai anche raccontati, insomma, in occasione del debutto e in altre occasioni in cui hai fatto lo
un
spettacolo.
Un libro,
giusto.
Che ha avuto, direi, tanto successo. Io non ho fatto niente, in realtà ho fatto la curatela di un piccolo libro di poesie, di un estratto. Le poesie di Antonia Pozzi sono circa 330. Io ne ho fatte pubblicare da Salani un centinaio, ma la cosa bella è che sono dentro una collana, il libro appartiene a una collana che si chiama Poesia per giovani innamorati, quindi ha un costo molto ridotto.
Perché i giovani innamorati
sono poveri in genere, sì, esatto.
Come Romeo, anche, Romeo.
Esatto,
tutto esatto. Torna,
anche i vecchi innamorati talvolta.
Cioè, anche è vero.
Hanno dei problemi.
Però diciamo, però, il target sono gli studenti e siamo alla sesta edizione, quindi sono molto felice di questo. Vuol dire che
questa è proprio una bella notizia. Vuol dire che da un lavoro, diciamo, che è nato da un interesse individuale, poi piano piano si è fatto strada, ha trovato una produzione, tutto il resto, questa cosa sta cominciando. E in effetti adesso Antonia Pozzi, anche grazie ad alcune altre cose che sono state fatte in suo nome e per suo nome, è finalmente diventata un personaggio noto, insomma, noto.
Sì, è entrata anche per fortuna in alcune antologie dove prima non esisteva. A scuola si studia, tu che insegni in Paolo Grassi saprai che molti adesso ragazzi e ragazze che fanno il provino. Paolo Grassi, perché l'ho fatta io e la scuola che conosco.
Abbiamo un po' fatta tutti qua.
Esatto. Portano le poesie di Antonia Pozzi. Sì. Esatto. Ecco. E, è sempre un po' sotto traccia, nel senso che non è. Ma credo che questo derivi dal fatto che è morta molto giovane, quindi. Chissà cosa sarebbe diventata se fosse diventata grande, no?
Certo.
Morendo così giovane, non è la Dickinson che ha scritto 3700
non è
poesie,
la Merini, che insomma, neanche ha fatto la Merini, una lunga esatto. vita nonostante esatto. le traversie e tutto il
esatto,
resto
esatto.
Allora, Antonia Pozzi, la riporti in scena dove?
La riporto in scena il 18 novembre, sabato, uh-huh. alle 21 al Pime.
Bene.
Dove non sono mai stata, è la prima volta che vado, anche lì per strane coincidenze della vita. Il nuovo, diciamo, direttore culturale del PIME è un amante di Antonia Pozzi, aveva visto lo spettacolo e quindi
amante nel senso visto che siamo al PIME non è il caso di spendere delle parole equivoche.
No, certo, cioè un estimatore, diciamo
certo.
così.
Poi comunque c'è un fatto generazionale che impedirebbe. Volevo solo
È un grande estimatore, anche ha dedicato a lei anche un piccolo librino anche lui, e insomma, quindi quando mi ha chiamato io molto volentieri.
Sì, anche
vado.
Perché il PIME si è recentemente, come dire, rinnovato, ha degli spazi per fare le cose,
sì,
molto grandi.
Sì, un teatro
grandi,
rimesso a posto da qualche anno, credo dopo la pandemia, in cui ci ho visto varie cose, quindi sono molto contenta. Tutte le volte che faccio Antonia Pozzi sono contenta, tutte le volte, nonostante appunto, non è uno spettacolo comico, ma è uno spettacolo denso, intenso e pieno di vita, tanta vita. Uno dei suoi versi più famosi è "per troppa vita che ho nel sangue", quindi è uno spettacolo molto vitale, diciamo così.
Bene, hai voglia di farcene sentire ancora una volta un pezzetto? Preferisci andare all'asta?
No,
nel
no,
senso
no,
di
no.
Non
no,
anche
sto
qui
qua.
All'asta.
Sto qua, sto qua. Dunque, lo spettacolo si chiama "L'infinita speranza di un ritorno", che è un verso ovviamente di Antonia Pozzi. Lo spettacolo, dico solo questa cosa perché poi vi reciterò un piccolo pezzettino, che non è una poesia, ma è una lettera che lei scrive nel 38, a fine ottobre del 38, stanno per essere pubblicate, diciamo così, anche se non è il termine esatto, le leggi razziali, che tanta parte hanno avuto nella scelta di togliersi volontariamente la vita, e lei scrive a Paolo Treves, che in quel momento era scappato a Londra, e queste sono le sue parole. "Di me che dirti? Che ho ripreso la scuola con gli stessi bambini, asini e cari, promossa anch'io con loro alla seconda. E certi momenti, quando stanno lì buoni a scrivere sotto dettatura, con le testoline piegate sul banco, mi viene una gran tenerezza. Poi magari da lì a un quarto d'ora li vorrei strozzare tutti. Alti e bassi, che però servono a riempire le giornate e per ora la vita. Questa vita che per tutti è fatta di attese. La mia dura già da un anno e mezzo e durerà forse ancora, ma è la prima vera attesa della mia vita per qualcosa che non è fantasticheria o esaltazione, ma una semplice, radicale, inesorabile comunanza di tutto l'essenziale, spirito e corpo. E si porta con sé l'idea della casa, l'idea del lavoro, l'idea di una vita vissuta tutta dal di dentro. Tu, lui, l'hai veduto con la sorella nella mia cameretta alla clinica quest'estate, ricordi? Un ragazzo alto, bruno, con un vocione imperioso. Fino a 15 anni ha fatto l'operaio meccanico, studiando alle serali è diventato maestro, ha insegnato a Motta Visconti e nel quartiere degli sfrattati a Porta Romana, intanto ha dato la licenza liceale e si è iscritto all'università. Ora ha 25 anni e si laurea in questi giorni con Banfi. Io sono pazzamente orgogliosa di lui e mi sembrano belli perfino i suoi quadri e i suoi disegni, che forse non sono granché, ma siccome rappresentano tutti strade di campagna, casolari, bambini e piante, per forza a me piacciono. E poi andiamo in bicicletta, in periferia, lungo i fossi, a Chiaravalle, con le foglie secche come piccole nubi scricchiolanti sotto le ruote. Io faccio fotografie e partecipo a tutto quello che lui fa. Siamo veramente due compagni."
Evviva Elisabetta Vergani, "L'infinita attesa di un ritorno", Antonia Pozzi, il PIME, il luogo dove riporterà in scena lo spettacolo il prossimo 18 di novembre, sabato. So che volevi anche segnalarci altre cose, ti porto al Parri.
Brava, anch'io ti porto al Parri. Dunque, domani parte una piccola rassegna di cui Farnetto Teatro, di cui faccio parte, ha curato la direzione artistica in occasione della, del fatto che finalmente la biblioteca dell'Istituto Parri, che è l'Istituto Parri, che è l'Istituto Nazionale degli Studi per la Resistenza, quindi la biblioteca e l'archivio arrivano in Casa della Memoria. Casa della Memoria è la sede dell'Istituto Parri. Allora, da domani al 3 dicembre, per festeggiare questo avvenimento, abbiamo organizzato una serie di spettacoli, concerti, presentazioni di libri, talk, reading, eccetera. E ci tengo particolarmente a ricordare i miei, nel senso che sono qua a parlare, quindi parlo di me in questo momento. Ne abbiamo già parlato, ti ricordi, Ira? Abbiamo già parlato della rassegna. Comunque trovate tutto sul sito dell'Istituto Parri. E ci tengo particolarmente a ricordare la data del 21, il 21 novembre,
martedì,
in cui alle 7:30, l'orario degli spettacoli è questo, 19:30, torneremo in scena con Danilo De Biasio in una produzione che abbiamo fatto qui a Radio Popolare, che l'ha prodotta nel 2013 in occasione dei 40 anni dal golpe cileno. Quest'anno sono 50 e riproponiamo il golpe, Le ultime ore di Salvador Allende, quindi prodotto da Radio Popolare e con Danilo De Biasio e me in scena. E la rassegna chiuderà il 3 dicembre, sempre alle 19:30, con l'ultima cosa che ho scritto, l'ultimo spettacolo che ho scritto, che è Di Rosso e di Nero, commissionato questo spettacolo proprio dall'Istituto Parri, ed è la storia delle violenze fondamentalmente fasciste del primo dopoguerra. Per primo dopoguerra si intende il 1919-1922. Ci tengo molto a dire che questo spettacolo ha come protagonista iniziale una ragazza giovane milanese di 19 anni che si chiamava Teresa Galli, faceva la camiciaia alla Bovisa ed è stata la prima vittima fascista ammazzata dai fascisti appunto in Piazza del Duomo il 15 aprile del 1919. Lo dico perché lei è sepolta a Musocco e c'è un grande pubblico, se così si può dire, tanta gente la va a trovare, sì, anche gli anarchici.
Per fortuna. Finisco. No, beh, no, non ti mettiamo fretta, per fortuna, insomma, cioè che appunto al Musocco ci vanno anche quelli che vanno a visitare Teresa e non solo quegli altri. Ecco, va bene, allora, tutte queste cose, Elisabetta ci ha abituato al fatto che insomma il suo lavoro da anni porta con sé anche un impegno sulla memoria, quindi ti porto al Parri e l'altra cosa che ci voleva dire, in particolare gli appuntamenti di cui ci ha parlato, la vedono protagonista. Allora Elisabetta, resta con noi, come certo, si suol dire, perché, perché adesso, come dicevo, siamo impazienti di sentire, ritocca a voi, miei cari lookalikes, che però...
Sì.
Allora, Paola Gratti, Luca Butturini, provo a ridirlo, la Chinese Cuban Jazz Extravaganza e non Experience, Talking Tom Waits, cosa ascoltiamo stavolta?
Adesso ascoltiamo la storia di un ubriaco, di un fantino ubriaco, Jockey Full of Bourbon. Edna Milton in un vestito mozzafiato, Dutch Pink sul treno che va in città, una pistola da $2 che non sparerà e io sto in un angolo inzuppato di pioggia, 16 uomini sul petto di un morto, io sto bevendo da una tazza rozza, 2 pantaloni e un gire d'angora, sbronzo di barba, non sto manco dritto. In your bird, fly with you, your roses on fire, children around. Schiff ha rotto una bottiglia in testa a Morgan e io sto calpestando la coda al diavolo oltre le strisce di una luna piena tra le sbarre di una prigione cubana, dita di sangue su un coltello porpora, un fenicottero beve da un bicchiere da cocktail, sono sul prato con la moglie di un altro, mi godo la vista dall'albero maestro. Angel bird, fly with you, your roses on fire, children are alone. Children are alone.
dear children of the moon. A little bird, fly away you. Your roses are for your children of the moon. Y'all are cheating and uncompared. Stacy for one on a sling in the right. To the carnival is what she said. About the dollar making dark inside. And the milk in a dark thing said. That's pink on a downtown train. To the dollar pistol for the good one shot. I'm in the corner in the pouring rain. A little bird, fly away you. Your house is on fire, your children are alone. A little bird, fly away you. Your house is on fire, your children are alone.
Evviva allora, Talking Tom Waits, Paola Grati, Luca Butturini, e noi adesso invece ci tacciamo nuovamente perché dobbiamo scoprire che cosa succede a una serie di personaggi.
Un paio di alberi morti circondavano uno stagno dall'aria tranquilla. D'un tratto, come se si stesse svegliando in quel momento, Teresa si sentì in pericolo. «Belinda?» chiamò. «Costanza?» Nessuno rispose. Il vento soffiò dentro l'albero cavo sdraiato sull'altra riva dello stagno e questo vibrò come uno strumento musicale. Teresa in quel suono riconobbe il suo nome. «C'è qualcuno?» «Teresa?» disse ancora l'albero cavo. Lei raccolse dalla riva un sasso, lo strinse dietro la schiena e si avvicinò, ma non c'era nessuno, solo legno secco punteggiato di muschio. Si sedette sul tronco e lanciò il sasso nello stagno. Si sentì allora il tonfo sordo nell'acqua e qualche animaletto che cambiava posizione. Poi ci fu un gracidio. «Oh, adesso non ho tempo per te, rana», pensò Teresa.
«Sei sicura?» disse la rana.
Teresa balzò in piedi. «Dove sei?» chiese ad alta voce.
«Proprio qui», rispose la rana.
Teresa si voltò. Alle sue spalle, immobile su un sasso piatto, c'era una ranocchietta di fiume dall'aria innocente. Senza pensarci si chinò, la prese in una mano. La rana ci saltò dentro. Gracidò tre volte e Teresa capì.
Bisognerebbe sempre avere un po' di tempo con sé.
Sollevò la rana, aveva occhietti neri luccicanti, senza espressione. A Teresa venne in mente la fiaba del ranocchio che diventa principe con un bacio. Pensò di provare, ma guardando la pelle melmosa cambiò idea.
«Teresa»,
disse la rana con un sol colpetto della gola. «Notte», disse lei, che ormai mi aveva riconosciuto. La rana gracidò per davvero stavolta, saltò via e in due o tre balzi fu di nuovo in acqua. «Notte, notte, dove sei?» chiamò Teresa spazientita. «Fatti vedere». «Sono qui». «Ah, questa è la forma che preferisco», disse Teresa quando mi vide in sembianze umane. Senza dire niente, ci andammo a sedere sul masso vicino alla riva. Il bosco adesso mandava di nuovo le sue voci. Tutto era molto calmo e il mondo sembrava un posto perfetto dove fermarsi a vivere. «Il profumo che ho sentito», disse piano Teresa, «eri tu?»
«Sì», le dissi mentendo.
«Seguilo ancora e ti porterà a destinazione».
«Perché non ci hai guidate tutte e tre?»
«Durante le ore di luce io sono molto debole, sono nascosto nelle ombre, nelle piccole cose scure, ma stai tranquilla, le tue amiche sono capaci di badare a loro stesse».
«Dove siamo?»
«Siamo vicini al Castello del Sole, domani potrai essere lì».
«Va bene», disse Teresa guardando l'acqua increspata qua e là da libellule blu. Si era fatta seria seria.
«Perché io?» disse poi con durezza. «Ci siamo appena conosciuti».
«No, Teresa», risposi. «Noi ci conosciamo da molto più tempo».
La guardai. Il mio viso adesso era quasi del tutto umano. C'era solo una piccola parte nera che la luna non riusciva a illuminare. Anche Teresa mi guardò. Un pensiero continuava a sfiorarla senza posarsi mai. Ancora una volta non mi riconobbe. Non sapeva chi ero e non si ricordava quello che mi aveva fatto.
Lorenzo Piccolo, normalmente parliamo con Lorenzo e con le Ninas Drag Queen d'altro, insomma, cioè dei loro spettacoli. Stavolta parliamo di La Principessa Senza Pelle, Pelle d'Oca edizione,
sì,
quindi direi
è insistito,
molto appropriata,
è insistito,
come,
sì,
come casa editrice. Sì. Penso che abbiamo, aspetta che facciamo...
Ci siamo aggrovigliate, giustamente,
dei microfoni, perché appunto, come giustamente si osserva nella quarta di copertina, si tratta di un libro in cui i racconti sono fittamente intrecciati come i rami di un bosco. Infatti il bosco è stato evocato, come del resto alcuni abitanti, alcuni spiriti, diciamo così, del bosco. Parlavo di personaggio perché voi questo termine lo utilizzate anche,
sì,
nei vostri spettacoli.
Sì,
cioè voi
sì,
spesso...
sì, sdoganato ormai il termine personaggio, mi sembra.
L'avete varato ai,
sì,
tempi del giardino
delle ciliegie. Sì, sì, sì,
sì,
sì,
cioè,
sì.
Perché appunto le Ninas Drag Queen hanno, insomma, sono diventate anche famose per gli adattamenti dei grandi classici della drammaturgia in chiave drag, direi alta, intellettuale, non perché insomma, non ci piacciono tutte le drag, ma diciamo che in questo caso si fa riferimento alla drammaturgia classicissima come quella di Chekhov, e la si trasforma o di Brecht o di altre
o
cose.
Di Shakespeare, abbiamo appena fatto un As You Like It.
Esatto,
sì, sì,
avete appena fatto anche quello. Qui invece il discorso è un po' diverso, ci sono sempre delle personaggi, ma chi sono?
Allora, le personaggi sono Teresa, Belinda e Costanza, sono tre personaggi molto diverse tra loro perché hanno tre età diverse, sono una giovane donna che è Teresa, questa del racconto, una bambina e una signora che non vuole assolutamente essere chiamata nonna, ma diciamo più avanti di età, e hanno tre modi completamente diversi di affrontare la vita. Se parlando di drag, sono almeno una bionda e una mora ci sono dentro, perché non sono tutte con gli stessi strumenti. Teresa ha una dolcezza o anche un lieve svampimento, mentre Costanza è più bellicosa, e invece Belinda utilizza l'astuzia. Quindi sono tre personaggi molto diversi, ma che insieme lavorano insieme per completare un'avventura.
Sono tre ragazzine?
No, sono tre. Una signora, una giovane,
sì,
donna
hai
e una
ragione,
bambina.
Dunque, per cui ci sono tutte e tre le età differenti, e sono tre personaggi che si ritrovano dove?
Si ritrovano in una foresta magica, come giusto che sia una foresta da fiaba, attirate da un misterioso personaggio che è questo Notte, che abbiamo intrasentito nel racconto, che gli affida loro una missione alla quale loro, come tutte le eroine, tutti gli eroi, sono giustamente recalcitranti, dicono no, aspetta, perché ci stai affidando questa missione, cosa dobbiamo fare, come mai potremo farlo? E invece, naturalmente, mettendo insieme in un modo un po' alchemico le loro caratteristiche così diverse, riusciranno a attraversare la foresta e arrivare dall'altra parte a rivedere le stelle o comunque la luce. È tutta una dialettica molto forte che c'è nel libro, che comunque è per ragazzi dagli 11 anni in su, ma anche dai 9, dai 10, dipende da chi, dalle lettrici, dai lettori, sulla luce e sull'ombra che si alternano nelle avventure, ma anche nella vita. Quindi due personaggi, Notte ha un gemello che si chiama Giorno, che va salvato, lui non può, un po' alla Lady Hawk, non può intervenire direttamente perché quando c'è giorno non c'è notte, quando c'è notte non c'è giorno, lo dicono i nomi, e quindi ha bisogno di queste personagge emissarie.
Ma è anche nel libro, insomma, si parla anche di mostri, no?
Sì, sì, sì. Sono tutte e tre hanno una storia da raccontare, e ognuna di queste storie ha a che fare con un mostro, o un mostro che loro incontrano o un mostro che loro diventano. Quindi è come se fossero tre varianti di una stessa storia. Questa trasformazione del femminile a me interessa molto, e c'è in tutte le fiabe, moltissime fiabe classiche, a cominciare da Cenerentola, che si infila nello zozzo, nella cenere, per poi risorgere splendente. Questo è insomma, è anche stato poi
Alice, magari un po' meno classica, diciamo così.
Sì, comunque c'è spesso un elemento di trasformazione, di mutamento e di accettazione anche dell'ombra, di dialogo o di scontro con l'ombra, per poi, insomma, diciamo, ritrovare una chiave felice o comunque di equilibrio più che felice di per sé.
Ma l'idea di scrivere questo libro quando ti è venuta, pensando a cosa, oppure era tanto tempo?
Ma tanti anni fa avevo fatto uno spettacolo teatrale che aveva gli stessi temi. Io sono un appassionato di fiabe e nel libro c'è molto il tema che la fiaba è la storia in generale, è uno strumento, è una cosa che ti salva la vita. Avere una buona storia da raccontare ti salva la vita dalle mille e una notte in giù, che Scheherazade, come sappiamo, si salva raccontando una fiaba a notte, ma in tutte moltissime fiabe anche della nostra tradizione l'elemento del racconto anche interno alla fiaba è qualcosa che è attivo. Quindi io, ovviamente, facendo teatro, sono convinto che le parole siano azioni che trasformino il mondo insieme al linguaggio, e queste tre personaggi riescono a sconfiggere parte dei loro avversari raccontando ciascuna una storia.
Quindi la potenza delle parole, delle storie, insomma, che è una cosa di cui tutti credo siamo convinti, visto che bene o male qua sul palco, come sempre, al Suggeritore Night Live si stabiliscono degli strani legami dovuti al caso, cioè o per gli argomenti o per le modalità, insomma. Questa è una serata in cui si riflette, però si racconta anche molto, insomma, si lascia molto immaginare, poi, no? Cioè è tutto molto evocativo. Detto questo, ricordando che quello di cui abbiamo parlato e di cui abbiamo sentito un estratto è La principessa senza pelle di Lorenzo Piccolo, Pelle d'Oca Edizioni,
sì.
Lo presenterai da qualche parte? No, per il momento lo troviamo.
Per il momento no, ma
circolazione...
me lo presento a voi. Ci tengo a dire che le illustrazioni, che sono molto belle,
giusto, ecco,
sono di Silvia Pertile, perché appunto evocare in radio si può, ma quando leggi il libro a
ci
volte
sono le personaggi
l'illustrazione...
in mezzo al foliage.
Esatto. È un libro molto, molto, molto curato. E appunto con un grande lavoro visivo e grafico.
Guarda qui. E qui ci sono le foglie che cadono, ci sono personaggi di cui non abbiamo parlato, non possiamo mica dirvi tutto, altrimenti non comprate il libro.
Poi...
ci sono animali. Ah, questo è notte?
Sì, hai visto.
Ecco, hai visto, che bravo che sono, bravo. Che ho capito subito. Ecco, per cui questo dimostra che, come il nostro ministro della cultura, non ho letto La principessa senza pelle.
Ma perché
pelle,
appena è uscito l'8 novembre, è uscito ora.
E io l'ho acciuffato al volo, insomma, perché mi sembrava... carino, tra l'altro, parlarne, però io lo ammetto e non devo votarlo, soprattutto, per cui questa cosa
esatto.
Evidentemente ha un suo perché. Ma ti chiedo, le Ninas come vanno? Se i vostri corsi sono ripresi? Perché loro fanno allora, io di solito non parlo mai di corsi, mai, perché è una delle cose che a Radio Popolare non facciamo, né per quelli gratuiti né per quelli pagati. Ma loro però fanno dei corsi di drag queenness.
Assolutamente,
direi,
sì, no? Proprio in questo momento le mie sorelle
stanno tenendo
il corso del lunedì.
Con cui ci siamo collegati una
volta. Esatto, una volta avevamo fatto il collegamento in diretta.
Con tutte le
smandrappate, le allieve, le adepte della nostra
Ma quelle della prima ora ci sono ancora, vengono?
Sì.
Non ve le schiodate più?
No. Abbiamo una, diciamo, felice famiglia allargata, e quindi chi vuole, anche i presenti, possono venire a fare corsi drag.
Drag, anche le donne possono
certo, nel senso.
Che, perché uno pensa che no, il drag, no?
Tra l'altro è in atto una grande riflessione, perché noi le abbiamo sempre chiamate faux queen, falsa in francese,
regine, sì.
Ma adesso c'è una grande insurrezione perché falsa, sminuente, quindi allora stiamo lavorando
c'è
su,
una rivendicazione
allora, hyper
femminile.
Queen, certo, perché qua non si
hyper
finisce.
Queen,
Hyper queen, mi sembra che ci siamo assestati, però c'è anche drag femme. Perché c'è chi dice, ma io voglio essere
francese.
Comunque drag, sì, perché non può. Quindi insomma, stiamo lavorando per voi e stiamo cercando di elaborare questa figura, perché l'iperfemminilità noi crediamo che sia un mezzo espressivo, un'apertura di gamma possibile, per quanto la drag queen e le hyper queen non sono esattamente creature femminili, sono creature che hanno con presenze, disegni, contraddizioni,
ma quello
corpi
anche...
politici.
Ma... assolutamente corpi politici, mi sembra, come dire, la zampata finale.
Bang. No, che... beh, sì, perché comunque sono, hanno
affermano
una storia,
delle cose,
affermano delle affermano cose delle con cose. Una certa, diciamo, plasticità. Ecco.
Mm-hmm. No, e poi l'applicazione che voi avete fatto ai classici della drammaturgia ha portato, no, il pallino un po' più avanti, cioè al di là della, dell'esibizione come la conoscevamo, soprattutto dal mondo anglosassone. Voi avete fatto un altro tipo di lavoro, insomma.
Sì, sì, quindi a volte è capitato che anche nei laboratori le ragazze si siano cimentate con García Lorca, con Molière, insomma, quindi è molto interessante poter poi vedere
il risultato.
Sì, 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 credo di sì.
Avete in programma delle cose con le Ninas oppure ci avvertirete in futuro?
No, vi avvertiremo in futuro. Stiamo lavorando
segretamente.
Per voi, sì.
Qualcosa mi avevi accennato, ma so che non ho il permesso di dirlo, quindi
nei nostri dispacciamenti, nelle nostre, diciamo, drag caverne avvengono segreti esperimenti.
Non voglio chiedere. Va bene, grazie a Lorenzo Piccolo, la principessa senza pelle, Pelle d'Oca Edizioni. Allora, siamo al terzo brano, infatti vedo Luca Butturini, Paolo Agrati, The Chinese Cuban Jazz Extravaganza, adesso lo dico anche, ecco, mentre sto facendo qualcos'altro. Fra un po' solo su una gamba sola, lo dico. E adesso...
Adesso vi presentiamo uno scenario apocalittico, da fine del mondo, che ha due registri. Una parte più sommessa e una parte di ritornello, nella quale però c'è questo contrasto di questo personaggio che sogna un altro, una lei, una lui, e mentre tutto succede intorno a lui, mentre tutto si distrugge, lui sogna, è sdraiato e sogna di lei o di lui.
furono tuoni, ci furono lampi, poi si spensero le stelle. E la luna cadde dal cielo, piovero sgombri, piovero trote. E venne il gran giorno della collera divina, ed ecco il fango nel tuo grande occhio rosso. Arde un mondo di carne al fuoco, e le locuste coprono il cielo. Well, the earth is screaming, while I lay dreaming. Well, the earth is screaming, while I lay dreaming. Well, the earth is screaming, while I lay dreaming. Dreaming of you.
Però
mica
non poteva, non possiamo dirlo, no, beh, possiamo, insomma. Allora, grazie Bravo. Davvero, un altro estratto da Talking Tom Waits che ci piace molto, l'abbiamo automaticamente tutti quanti adottato subito questo progetto, speriamo davvero che giri parecchio, come un po' ci avete raccontato. Allora, noi adesso andiamo allo Spazio 89. Allo Spazio 89 siamo stati anche altre volte, non riusciamo ad andare in tutti i piccoli spazi che ci sono anche solo a Milano, perché insomma, le trasmissioni sono quelle e non sempre combaciano date, cose e tutto il resto. Però allo Spazio 89 andiamo volentieri, perché c'è sempre qualcosa in evoluzione che cambia, qualcosa di nuovo. Oggi in particolare parliamo di uno spettacolo con una compagnia che si è formata appositamente per lo spettacolo, però prima vorrei dire due cose sulla stagione che si chiama Nessun Confine.
Nessun Confine, sì, siamo alla seconda edizione.
Intanto.
Grazie, piacere, buonasera.
Allora, raccontaci un po' di questa stagione, qual è il criterio?
Allora, è una stagione nata già l'anno scorso, mi presento intanto, mi chiamo Elena,
scusami.
Buonasera, faccio parte di Compagnia Carnevale.
Uh-huh.
E appunto questa compagnia da un paio di anni ha uno spazio a Baggio, all'interno del quale, insieme a tutte le attività che teniamo lì, che sono tutte gratuite al padiglione, abbiamo creato anche in collaborazione con Spazio Teatro 89 una stagione da un paio di anni. Sono spettacoli, l'unico criterio di fatto è che devono essere delle prime almeno milanesi. In questo caso abbiamo il piacere di ospitare Questionario per Anime Buone, che è una prima invece nazionale.
E la stagione fino a quando continua?
Stagione,
quanti appuntamenti avete fissato?
Allora, quest'anno abbiamo 10 appuntamenti. Abbiamo cominciato il 26 ottobre con L'Isola degli Schiavi di Marivaux. Di solito diamo in realtà più spazio a nuove drammaturgie, ecco, anche questo è una cosa a cui teniamo molto.
Ma in quel caso invece?
In questo caso abbiamo, come dire, fatto un po' un'eccezione. Durerà fino ad aprile, al 18 aprile, questo l'ho dovuto controllare perché non mi ricordavo il giorno esatto, lo ammetto. E saranno uno o due appuntamenti al mese, di giovedì dalle 8:30.
Ecco, perfetto. Dove vi troviamo in rete per...
Allora, per poter vedere le attività di Compagnia Carnevale, compagniacarnevale.it. Per il padiglione invece, padiglione.org, e lì si trovano anche tutte le informazioni sulla stagione di Nessun Confine.
Benissimo, la stagione Nessun Confine allo Spazio 89, che si trova, lo dico per la cronaca, per quelli che non lo sanno, giustamente tu hai detto, è a Baggio, in via Fratelli Zoia 89,
sì, Quinto Cagnino, in realtà, infatti, che Baggio,
volendo Quinto Cagnino,
siali.
Per adepti, per quelli che insomma, però insomma è uno spazio che va visto, andateci intanto, appunto, perché con una stagione di questo tipo certamente non vedrete qualche cosa che avrete già visto, questo è abbastanza improbabile, e da lì poi saltano fuori spesso suggestioni che poi magari fanno strada, sì. Noi ce l'auguriamo, soprattutto ho detto una parola che non dovevo dire per il teatro, noi ce l'auguriamo.
No, non c'è problema, non abbiamo
usare
sentito
questo
non
verbo
sentito.
Questionario per Anime Buone, dicevo, la compagnia la leggo perché insomma le incontro anch'io stasera per la prima volta, Gaia Magni, Elena Ferri ed Elisa Pastore. Quindi la compagnia per l'appunto porta i loro cognomi. Loro si sono conosciute dopo un percorso di studi di teatro, naturalmente, presso l'Accademia Veneta, hanno deciso, insomma, di unirsi per questo questionario per anime buone, il cui punto di partenza è forse anche questa ossessiva ricerca della felicità, o quasi pressione ad essere felici, che devo dire effettivamente tutti quanti alla fine subiamo, no? Le operazioni sono sempre complicate, quelle per essere felici, si è felici per pochi momenti in tutta la vita fondamentalmente, mentre invece noi abbiamo l'impressione, da quello che ci viene detto e ripetuto, che bisogna essere felici sempre, quindi ci sentiamo inadeguati fondamentalmente. Credo che il punto di partenza sia questo, che è un punto di partenza esistenziale, universale, su cui sono state scritte poesie, testi filosofici. Voi cosa avete scritto?
Noi abbiamo scritto Questionario per anime buone, appunto, che è un testo mio, e sì, guarda, hai detto uno dei punti fondamentali. Te ne dico un altro, che è un po' da dove parte questa scrittura, è che la vita è meravigliosa, io l'adoro, però c'è solo un problema per quanto mi riguarda, è il fatto che si muore. Cioè, il fatto che si muore, muore proprio.
Problema,
cioè,
è un bel
seccante,
problema.
Seccante.
Sì, è abbastanza, no? Poi il fatto che si muore per sempre, poi c'è chi dice paradiso, la reincarnazione, ognuno c'ha la sua, ognuno creda quel che vuole, però a me per iscritto non me l'ha messo ancora nessuno, e quindi io che ne so, cioè se io sapessi, no, che alla fine dopo la vita c'è comunque qualcos'altro, io sarei molto più tranquilla. Anche rispetto al discorso...
diciamo poco.
Ma anche rispetto al discorso della felicità, no? Perché se tu dici la vita è una sola, è questa, è o sono felice o che vita di me... Si possono dire le parolacce?
Come no, figurati.
Cioè, o vivi questo oppure hai fatto un danno, no? Quindi un po' questo è il mood di partenza, cose molto molto felici.
E beh, insomma, sì, cioè, nel senso che mi sembra che ci sia il giusto spleen. Ci fate ascoltare un piccolo estratto? Dove preferite? O state qui oppure andate all'asta, come volete. Stanno qui, si sono un po' collegate con i fili, come abbiamo fatto con Lorenzo.
Sì, stasera è un intreccio.
È un intreccio.
Quindi io sarei...
Morta!
No.
Sì?
No.
Sì?
Ti dico di no?
Ti dico di sì.
E tu saresti...
Puoi chiamarmi Mor. Morte!
Mor.
Che bello! Tu parli, ti muovi, ci possiamo...
Non mi toccare!
Oh, sì, scusa, hai ragione. È che ti ho aspettato tanto.
Tu sei sempre stata qui?
Per tutto il tempo della tua vita. Puoi immaginare che noia. Io non vedevo l'ora che tu morissi.
Ah. Tu non vedevi l'ora che io morissi. E alla fine sono morta.
Adesso guarda, se capivo prima il meccanismo dello yo-yo, non perché era facile, perché lui girava, però io che non sapevo. Se avessi capito prima che bastava fermarlo, poi tu saresti arrivata, l'avrei fermato molto prima, capisci?
Perché a me, sempre a me, tutte a me. Ma io che cosa ho fatto di male? Ma niente. Io sono scarognata. Mai che me ne vado una giusta. Ma perché io, sempre io, con tutte le persone cattive che ci sono, da me tutte le disgrazie. Ma no, non lo so, se ne vuole aggiungere un'altra, venite disgrazie, venite. Ma tu da me dovevi venire con tutte le cose che io ci avevo da fare. Ma basta, io sono stanca, io sono stufa, io mi rifiuto.
Calma, 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 capisco la tua rabbia, ma lasciami spiegare.
Lasciami spiegare? No, io non voglio più sapere niente. Io ho saputo abbastanza. Anzi, sai cosa? Io me ne vado.
Non puoi uscire.
E invece sì.
Invece no.
Ti dico di sì.
Ti dico di no. Non puoi. Non ora.
Voglio uscire!
Non puoi uscire se non lo decido io.
Allora decidilo.
Non lo so.
Tu adesso mi fai tornare indietro.
È che sei stata molto sgarbata. Io non c'entro niente, eh. È stato lo yo-yo. È lui che si è fermato e dopo tu sei arrivata. Io non lo sapevo. Era la prima volta anche per me. Accipicchia, se sapevo che bastava fermare lo yo-yo, ti facevo morire prima.
Ti perdono. Ti perdono per aver desiderato la mia morte e per essere quello che sei. Non è colpa tua.
No.
Ma puoi ancora fare qualcosa di buono. Ti va?
Sì, certo.
Allora, fammi tornare indietro.
Dove?
Ma dove, secondo te? Dove? la mia vita, dove se no? Guarda, io te lo giuro, mi serve ancora un po' di tempo soltanto e poi te lo stragiuro sulla testa di mio marito che io morirò senza fiatare.
Avevi un marito, chissà come farà.
E infatti, come farà adesso? Senza di me, dopo tutti questi anni insieme, adesso si trova da solo a casa con Bingo.
Chi?
Il cane.
Ah, wow. Ma io voglio sapere, di notte, nel letto, come dormivate? Abbracciati?
Abbracciati, sì, abbracciati.
E parlavate tanto?
Tantissimo, ore e ore a chiacchierare.
E facevate anche l'amore? No, c'è qualcosa che non mi convince.
No, perché?
Le tue ultime parole quali sono state?
Ti amo.
Oh, tutto è bene quel che finisce. Puoi rimanere morta e serena.
No!
Mi è piaciuto il gesto finale che hai fatto per
perché non avevamo deciso bene dove ci saremmo fermate, no? Quindi è stata un'improvisation, così.
Era così, insomma, era un gesto un po' così perentorio, quello di un direttore d'orchestra, direi. Esatto. Quasi, insomma, questionario per anime buone.
Gaia è la drammaturga e la regista.
Avevamo capito, quindi... sì, perché ha detto mio testo, ha detto mio in grassetto e quindi avevamo capito. Prima però è giusto sottolinearlo, insomma, cioè, ma fate bene, insomma, bisogna anche un filo affermarsi. Quindi questionario per anime buone, ci siamo molto incuriositi di questo spettacolo che debutterà in prima nazionale, allora giovedì 16 novembre alle 20:30 allo Spazio Teatro 89, di cui Elena ci ha parlato un attimo prima, nell'ambito della stagione Nessun Confine, organizzato da Compagnia Carnevale. Quindi vi invitiamo ad andare in rete a scoprire gli altri appuntamenti, andare giovedì a vedere tutta la compagnia che appunto debutta con questo loro nuovo testo. Davvero, davvero in bocca al lupo e vive il lupo.
Grazie, grazie.
Così ho detto tutto,
esatto,
io, diciamo, senza bisogno della risposta. Siamo alla conclusione e chiediamo, insomma, a Paola Grati, a Luca Butturini, che ringraziamo davvero tanto per essere venuti,
grazie
stasera, come tutti i nostri ospiti, Elisabetta Vergani, la compagnia Carnevale nella figura di Elena, poi insomma le protagoniste e la drammaturga dello spettacolo di cui abbiamo appena parlato, che debutta giovedì, e Lorenzo Piccolo per il suo libro La principessa senza pelle, perché ascoltiamo un ultimo estratto dal lavoro, e vado per l'ultima volta, della Chinese Cuban Jazz extravaganza, niente, non ce l'ho fatta, non c'è niente da
no,
fare.
No, mi stai caduta, cioè, proprio sull'extravaganza.
Lo so, lo so, no, ragazzi, insomma, cioè così, Talking Tom Waits, quindi questo brano.
Questo è l'ultimo brano con il quale chiudiamo anche lo spettacolo di solito, perché tra un pezzo e l'altro poi noi raccontiamo anche delle cose di Waits, e parla proprio della fine, dice, si collega un po', no? Dice, è un verso di Waits che dice: deve esserci qualcosa in più che carne e ossa, ciò che avete amato è tutto ciò che possedete, portatelo con voi quando ve ne andrete.
Il suggeritore finisce qui, grazie a Zacca, e allora ascoltiamo da quest'ultimo lavoro, insomma, che poi porteranno in giro Paola Grati, Luca Butturini e tutta la band, quest'ultimo brano che ci fa anche da sigla finale. Noi ci sentiamo, se vorrete o vorrete venirci a vedere, anche lunedì prossimo con il suggeritore Night Live. Ciao ciao!
Il telefono è staccato e nessuno sa dove siamo. Ne è passato di tempo da quando bevevo champagne. L'oceano è blu, blu come i tuoi occhi. I'm gonna take you with me when I go. Sembra un'eternità da quel tempo in cui vivevamo a Coney Island. Le cose buone non muoiono mai. I'm gonna take you with me when I go. Lontano, lontano soffia il fischio di un treno. Dovunque tu sia andata, ovunque tu sia ora,
in un attimo sei sparita, salutando la fine del giorno. Sei salita ed è finita, ed ora sei lontana. Sempre per te. E per sempre tuo. Mi sento come ai bei tempi, quando ci addormentavamo a Biula sotto il portico. I'm gonna take you with me when I go. Sfatto e distrutto al lato della strada, non sono mai stato più vivo o più solo. Ho consumato le facce su tutte le carte del mazzo. I'm gonna take it with me when I go. I bambini stanno giocando alla fine della giornata.